salve a voi. Certo che le similitudini valgono per quello che le si vogliono far valere, non oltre. Ma quando abbiamo parlato della similitudine della retta e del segmento di retta, vi abbiamo volontariamente, fidando sul vostro ragionamento, spinto a credere ed a pensare quale conseguenza poteva scaturire da questo esempio. Se la retta è infinita, infiniti possono essere i segmenti che essa contiene. E poiché noi abbiamo assimilato i segmenti alle manifestazioni, certo ne scaturisce come ragionamento logico che infinite sono le manifestazioni nell'assoluto. Ma è vero questo solo in parte, perché è vero che la retta è infinita e che quindi può contenere un numero infinito di manifestazioni e di segmenti di retta, ma è altresì vero che noi abbiamo parlato di considerazione, di delimitazione, e quindi non è vero che tutta la retta contenga coercitivamente segmenti di retta. Può e potrebbe, ma non lo è. Nella retta noi possiamo considerare un numero infinito di segmenti e quindi di manifestazioni. Ma ciò non vuol dire che tutta la retta li contenga. In altre parole, l'assoluto non è tutta manifestazione. L'assoluto non è tutto giorno di Brahma. Vi è il manifestato ed il non manifestato. Ed allora, che cosa significa questo? Vuol dire dunque che le manifestazioni sono limitate quantunque, come avete detto, innumerevoli? Certo, il numero delle manifestazioni è uguale ad infinito fratto n, infinito diviso n per innumerevole. Che senso ha questo discorso? Il senso, lo ripeto, che non tutto è manifestazione, non tutto è cosmo o cosmi, che vi sono le manifestazioni e le non manifestazioni, ma che il numero dei cosmi non può essere definito secondo il concetto che propriamente voi date ai numeri finiti. Meditate su questa affermazione. Essa apre un ulteriore spiraglio alla comprensione della realtà. Voi questa sera ancora una volta avete parlato delle varianti ed ora vi sembra che esse siano ancora valide, che non possano essere prese da voi come verità punto di passaggio, ma meglio sarebbe spiegarle come se queste esistessero come principio senza vederne l'attuazione pratica. Ebbene, invece qua non si tratta di affermare dei principi. È vero, figlio Loreno? Poiché se si fosse trattato di questo nel nostro insegnamento, ancora lo ripetiamo, da molto tempo noi avremmo finito di parlare. Ma si tratta di comprendere queste verità, vederle quasi nella loro attuazione pratica. E quindi, in che punto preciso si collocano queste varianti? E sono queste dei termini di comprensione? Sono state per farvi comprendere che la libertà dell'individuo esiste o esistono veramente? A queste domande noi abbiamo già risposto. Si tratta solo di ritrovare le nostre risposte e saperle collocare nel giusto quadro di tutto l'insegnamento. Non è facile, ma noi confidiamo nella vostra perseveranza. Ecco perché continuiamo a parlarvi. Vi benedico e vi abbraccio. Pace a voi. Cani. La pace sia con voi e con tutti gli uomini, figli cari. Un saluto ed una benedizione a voi, o figli. State concentrati, devo svegliare lo strumento e vi prego di non uscire subito dall'ambiente. Pace a tutti voi, o figli. Questo per il vostro ospite. Si tratta dell'apporto di un fischietto. Lo sentirà suonare in un momento di grande pericolo. Lo conservi con sé. Dai.
Il problema del divenire nell'essere di Dio è sempre stato un problema che ha fatto spuntare le corna dei filosofi, e non dico dei mistici, per i quali quello che conta è il sentire più che il ragionamento logico, ma indubbiamente dei filosofi e di tutti coloro che cercano di spiegare con la logica l'essere delle cose, sì. Perché non v'è bisogno che a voi lo illustri, dal momento che voi stessi vi siete spuntati le corna diverse volte, e fino a che noi abbiamo cercato di farvi dei punteruoli di metallo ben temperato, e fino a che appunto non abbiamo cercato di farvi intravedere qual è l'esistere dell'assoluto. Perché inizialmente vi lasciavamo nella vostra credenza, cioè in quella che più o meno è possesso di coloro che non sono atei, di un divenire in seno all'assoluto, al Dio, il quale ne sarebbe tanto trascinato, assoluto, è vero, non il divenire, l'assoluto sarebbe da questo divenire tanto trascinato da avere una natura di divenire anche lui stesso. Così egli conoscerebbe, in primo tempo, questo vi dicevamo, le scelte dell'uomo, perché forse per sua onniscienza, ma fino a che l'uomo non le operasse queste scelte, esse non si realizzerebbero in qualche modo. Questo voi credevate, vero figli e fratelli? Ma noi vi abbiamo detto che assolutamente in una natura di essere e di immutabilità, di eterno esistere, niente può in qualche modo scorrere, in qualche modo divenire, sia pure anche in una parte circoscritta e limitata di questa esistenza assoluta. In nessun modo, è vero. Dunque questo scorrere e questo divenire non è che un apparente ed illusorio proiettarsi di qualche cosa, non è che un fenomeno illusorio, una sorta di miraggio di chi lo osserva. Ed allora da questo è nato il problema della libertà dell'individuo. Voi avete detto, se niente muta, se tutto è così scritto da sempre, qual è la libertà, quali scelte noi abbiamo? Ed allora vi abbiamo ulteriormente spiegato, vi abbiamo detto, facciamo per un solo istante ancora l'ipotesi che la creazione si realizzi man mano nel tempo, come voi sentite. Cioè, fino a che voi non avete scelto di costruire una casa, nel piano fisico, la casa non esiste in assoluto. È vero? Ecco, voi avete la libertà di scegliere se costruire o non costruire questa casa, vi abbiamo detto. E fate la vostra scelta. Ecco, se noi diciamo adesso che quello che voi avete scelto è sempre esistito e sempre esisterà, così era scritto da sempre, niente muta, voi siete sicuri di avere fatto la vostra scelta in libertà. Perché quello che era scritto non era scritto per un motivo trascendentale dalla vostra volontà, ma era scritto conoscendo la vostra scelta. Voi, in altre parole, non fate che, in funzione della vostra illusione, vivere ora quello che è da sempre, ma lo stesso dire ora è un'illusione. Essere vittima di questo sentire limitato, che per sua natura, proprio per il fatto di essere limitato, crede di provenire da un e volgere a un. Ma questo è, ripeto ancora, un'altra illusione. Perché quest'ora non è un'ora, ma è un sempre. È un percepire ora proprio perché è un sentire limitato, e da questo, e per il fatto stesso che è un sentire limitato, dà l'idea di dire ora, io sento ora. Allora a questo punto, convinti voi, io me lo auguro, voi avete cominciato a dire, ma dov'è la variante alla storia che voi in un primo momento ci avevate portato come spiegazione delle libertà individuali? Noi vi avevamo detto, sì, è tutto scritto, è vero figli e fratelli, così da sempre e sempre lo sarà, ma nel vostro scorrere di sentire, laddove voi avete possibilità di scelta, esistono due soluzioni, due o più soluzioni, secondo quante sono le vostre possibilità di scelta, che tutte portano queste soluzioni ad un medesimo approdo, tutte hanno un analogo peso di esperienze e via dicendo, e che una sola di queste, quella che voi sceglierete, verrà da voi vissuta, le altre esistono come possibilità. Certo che nel apprendere la verità che tutto esiste da sempre, ma tutto esiste da sempre in funzione delle vostre scelte, della vostra libertà di scegliere, ecco che a questo punto le varianti alle vostre storie, cioè la materializzazione pratica, l'esistenza pratica nel mondo materiale, delle vostre scelte non ha più ragione di sussistere. Voi dite, per quale motivo esistono queste varianti? Se io sono convinto che la mia scelta è fatta in libertà, quando io la faccio veramente in libertà, ancorché la storia che da sempre è scritta non rechi altre varianti, altri diversivi, e questo nel rispetto della libertà che io ho, che motivi ci sono, che esistano questi diversivi e queste varianti. Quando anche non esistessero, io egualmente avrei scelto in libertà. E noi vi abbiamo detto che le varianti hanno anche un'altra ragione di esistere. E semplice e complesso sarebbe dirlo e spiegarlo. Voi potreste accettare, come altre volte avete fatto, come un principio, quando abbiamo cominciato a parlarvi dello scorrere del sentire, se voi ricordate, vi abbiamo cominciato a dire: adesso tutto insieme non potete capire, accettate questi principi, la non contemporaneità del sentire e via dicendo. Man mano questa accettazione di fede è stata, ha lasciato il posto ad una convinzione di ragionamento, è vero, figli e fratelli? Ed allora era utile fare così, ma questa volta delle varianti no. Noi vogliamo che voi stessi comprendiate la ragione, e poi non è così difficile. Le varianti fondano la loro esistenza su vari motivi, non vi è un solo motivo. Guardate, noi tutti siamo convinti della preesistenza, della fatalità della nascita di una creatura. È vero? Una creatura come può essere l'uomo. Tutti lo siamo convinti. La nascita di un essere umano non può essere affidata al caso. È vero? Questo noi lo sappiamo benissimo, anche senza pensare alla teoria dei fotogrammi e alla verità che è tutto esiste così come noi lo viviamo da sempre e per sempre. Dunque, se è scritto che nasca un individuo, è scritto che nasca di un determinato sesso, con certi caratteri ereditari, qualora sia necessario che questo individuo uomo abbia quei caratteri ereditari. Ed allora spiegatemi perché esisterebbe un'infinità, un numero alto di spermatozoi nell'accoppiamento dell'uomo e la donna, quando sappiamo che quello e quello solo andrà a fecondare quell'uovo, perché se fosse uno diverso già potrebbe cambiare il sesso del nascituro, ma noi abbiamo visto che il sesso è già predeterminato, è vero? E allo stesso modo i caratteri genetici, così, perché voi sapete che se cambiasse uno spermatozoo non solo potrebbe cambiare il sesso, ma anche certe malattie ereditarie non potrebbero manifestarsi, è vero? Se esistesse questa economia nell'universo, noi parliamo del piano fisico perché è una cosa che cade sotto la vostra attenzione, anche nel mondo naturale, voi vedete quanti sono gli animali che nascono, è vero? Quante sono le uova che un pesce depone e che un altro pesce feconda, è vero? Eppure non tutte riescono a far nascere delle vite, ed anche delle vite, dei piccoli, di quelli che nascono, non tutti riescono a giungere all'età in cui il piccolo diventa adulto. Questo che cosa significa? Che forse le cose sono fatte in gran numero prevedendo uno sciupio? No, assolutamente no. Ma pure questo principio è una realtà di fatto. Se tutto è scritto e stabilito in un mondo di fotogrammi, da sempre e per sempre, non avrebbero ragione di sussistere queste varianti, queste duplicazioni, queste manifestazioni collaterali in numero superiore a quello che effettivamente si realizzerà all'atto pratico, è vero? Queste avrebbero ragione di esistere se il mondo fosse quale l'uomo da sempre lo vede, lo percepisce e lo presuppone, cioè affidato in buona parte al caso. Allora sarebbe giustificato per la riproduzione della specie, per la conservazione della specie, in previsione agli attacchi dei nemici della specie che fanno alla prole. Un gran numero di piccoli nascono, un numero molto inferiore di piccoli sopravvive, perché se il numero dei nascituri fosse molto inferiore, naturalmente gli adulti sarebbero il numero ancora molto inferiore a quelli che crescono e la specie si estinguerebbe. Questo è il ragionamento dei cultori delle scienze naturali che fanno vedendo la realtà nel piano fisico. Ma noi come possiamo conciliare questa realtà con il fatto che tutto è scritto da sempre per sempre con una precisione sbalorditiva, che non esiste sciupio, che non esiste false, come posso dire, delle vie intraprese falsamente, ma tutto è perfetto e niente può, anche nell'apparente disordine, andare al di fuori di quelli che sono i piani. E pur tuttavia noi vi diciamo: pregate, agite per il meglio del tutto. Adesso supponiamo di essere qua riuniti in questa stanza e di avere nel centro di essa un tavolo con sopra un'arancia. Ecco. Se noi oggettivamente guardiamo l'arancia, cioè questo oggetto che noi chiamiamo arancia, lo abbiamo chiamato così perché ha un certo colore, una certa forma, contiene certi succhi, insomma, lo abbiamo catalogato in base a quelle che sono le reazioni ai nostri sensi che questo oggetto procura, è vero? Che possono essere un po' diversi le une dalle altre, tra due o più osservatori, è vero? Ma che, insomma, in linea di massima, anche nella loro lieve diversità, una la può sentire più dolce, una più gialla, più aspra, meno aspra, dipende dal gusto personale, comunque è in una certa analogia per tutti, corrisponde ad una certa analogia per tutti. Noi abbiamo chiamato questo oggetto arancia in funzione di quelle che sono le reazioni che l'oggetto procura ai nostri sensi, così come i nostri sensi lo percepiscono. Ma se noi guardiamo oggettivamente, non vediamo sul piano fisico che insieme di atomi, di molecole, di elettroni, di protoni, a secondo a quale livello lo osserviamo. Se lo osserviamo a livello più grossolano, vedremo delle molecole. Se andiamo al di sotto di queste, delle sostanze, poi delle molecole, poi degli atomi, poi di tutte quelle particelle, parti elementari, per dire, che costituiscono gli atomi, voi sapete, elettroni, protoni, nuclei, particelle e via dicendo. È vero, figli, corpuscoli e via. Voi sapete tutta la nostra suddivisione che abbiamo fatto della materia. Quindi, se prendiamo in esame questo oggetto a livello dei corpi atomici, come possiamo chiamarlo arancia? Come possiamo distinguere gli atomi che compongono l'arancia dagli atomi che compongono l'aria che sta attorno all'arancia o del tavolo su cui questa arancia è posata? Evidentemente potremmo dire che esistono un gran numero di atomi, vedremmo questi atomi in certi punti più vicini gli uni agli altri, in certi punti più lontani, più o meno fermi a seconda della temperatura dell'ambiente e via dicendo, ma indubbiamente l'oggetto arancia apparirebbe oggettivamente sul piano fisico, è vero. Quando è che riappare questo oggetto arancia? Nel momento in cui io ho degli occhi fisici ed un corpo fisico. Allora posso dire che questo è un'arancia perché già intanto ha quel colore, ha quel profumo, ha quel sapore, e così via, ha quel peso e via dicendo. Se io dunque voglio avere un quadro completo, un'antologia completa dell'arancia, noi siamo intorno ad un tavolo, non dimentichiamolo, esistono due sistemi, uno molto più limitato, quello di prendere l'arancia in mano e girarla da tutte le parti, è vero, ma sarebbe un conoscere da un unico punto di vista. L'altro è quello invece di mettere insieme tutte le visioni dell'arancia dei vari osservatori che sono intorno al tavolo. Se io dunque devo fare una raccolta di tutte le conoscenze intorno all'arancia, non posso che altro che raccogliere tutti i punti di vista dei singoli osservatori che osservano questo oggetto. Non so se mi sono spiegato. Allora, che cosa significa questo? Obiettivamente, al di fuori degli osservatori, noi abbiamo visto che l'oggetto arancia non esiste più, o perlomeno non esiste più con le caratteristiche che si è abituati a conoscere nel piano umano. Non esisterebbe più la forma, non esisterebbe più il colore, non esisterebbe più il sapore, non esisterebbe più il peso. È vero, figlio? Perché per avere tutte queste note, tutti questi requisiti, tutte queste proprietà, come chiamarle volete, occorre che l'osservatore sia un uomo, sia a livello umano, e non a livello della materia. Ed allora la conoscenza a livello umano di quell'oggetto è costituita dall'insieme delle singole conoscenze individuali. Ecco il mondo del sentire degli individui e dell'individualità, il mondo del sentire dei centri di sensibilità e di espressione, dei centri di coscienza e di espressione. Dunque, come si conosce un cosmo? Può dunque conoscersi un cosmo oggettivamente? No, come non si conosce oggettivamente l'arancia, perché oggettivamente un cosmo è una cosa tutta affatto diversa da quella che voi siete abituati a considerare e a vedere. Un cosmo dunque è costituito unicamente dall'insieme del mondo dei fotogrammi. Sì, cari figli, non esiste più né tempo né spazio. Questo lo sappiamo ormai da tempo. Il cosmo può essere sperimentato unicamente nel sentire degli individui. Il cosmo, quale voi lo conoscete e quale cade sotto la vostra attenzione, Allora ditemi, come si può pensare che a livello di coscienza assoluta sia possibile percepire anche tutti insieme i cosmi secondo una percezione individuale? Questa è una cosa impensabile, è vero, figlio? Il sentire dell'assoluto è dunque un sentire del tutt'affatto diverso da quello che fino a questo momento potevamo pensare. Non è dunque un sentire totale del tutto, ma è un sentire che travalica il tutto, che non è composto di piccole sentire individuali come noi possiamo essere portati a credere, ma che tuttavia comprende questi sentire che stanno alla base del suo essere infinito. State attenti. Se un'alta entità, un maestro, come dir volete, volesse scendere in un cosmo diverso da quello al quale appartiene nei suoi esseri, nei suoi stati d'esistenza più grossolani, non potrebbe andarvi altro che se fosse prevista una serie di fotogrammi in quel cosmo, in quell'altro cosmo, nei quali fosse prevista la sua visita. Perché? Questo avete cominciato a comprenderlo anche voi? Non è possibile una visione di un cosmo da un punto di vista oggettivo, se, come non è possibile una visione dell'arancia, che abbiamo visto, visione oggettiva. Ma il cosmo può essere visto, sperimentato e sentito unicamente attraverso al percepire dei sensi, dei centri di sensibilità e di espressione e di coscienza e di espressione. Dunque questi centri di sensibilità e di coscienza e di espressione non sono che i raggi, le propagini, le radici che provengono e conducono al centro di ogni cosa, dell'unico sentire, il quale, badate bene, è di natura tutt'affatto diversa dalla totalità dei sentire individuali, di questo o di altre cose. Pace a voi.
Vogliamo parlare di Dio, non possiamo che dire l'assoluto è l'assoluto. Quando noi parliamo di rituale frazionamento dell'assoluto, noi già parliamo della sua prima manifestazione. E da allora nel virtuale frazionamento dell'assoluto noi possiamo riconoscere il manifestato del non e il non manifestato. Il manifestato, le scintille divine, il non manifestato, ciò che virtualmente traziona le scintille divine. E così, analogamente, ciò che separa un cosmo dall'altro, ciò che separa un sentire dall'altro, ciò che separa un individuo dall'altro, un'individualità dall'altro, e in ultima analisi ciò che separa ogni elemento da ogni altro elemento.
Io sono la guida fissa di Roberto. Ecco. Vengo qua per fare da ambasciatore ad una entità.
Grazie.
bimbola. Avete avuto paura?
No, 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 tesoro, sentivamo quello.
Sembrava il caffè. Non si mai fare le bombe?
Mi ha parlato dalla gamba, gliela tirate.
La coda io non sa nulla.
Ah, ecco, vedi.
Non sa nulla, no. Ma la Emerson, perché ti dice che sono stata io per la coda della gamba?
La gatta
la fa, prendi! Ma non la è, non la non si può in casa della nemmina fare le cose.
Ma sì, Enrico fa, Enrico fa, ancora non è messa. Ma non è messa.
No, no, no.
Il professore che viene da Bologna, no? Sì, ha portato una bambina.
Non la bambina, perché sennò un bambino quello.
Ma certo, un bambino brutto, certo. Senti, tu hai seguito Ginetta in questi giorni, mi puoi dire qualcosa in ospedale, tutte le indagini? Niente di grave?
Una curettina un po' di nessuno, però
no, non glielo dico, grazie, mi scusa.
Enrico si raccomanda, eh?
Enrico
è divina, la madrina come la vita.
Ma è sempre che la sua casa.
Ma che cos'è lì?
Sono portando... Ma che cos'è, Cristina? Una cosa che... Davanti, vediamo in una cosa che non va a migliorare.
E sì, ma che natura è?
Non si preoccupare, è una cosa...
Oddio, da dove devo parlare?
Come si stare? Beh, capelli... Sai che vorrei vedere anche a te? Sai, Melina?
A me?
Sì, qui ti tira tutta. Ti passa di cotto. Dai capelli.
Che è un guaritore, infatti.
Dottore.
Non c'è l'unico.
Non c'è l'unico? Non sono più di moda lì.
C'è questa sezione dei capelli. Amoria.
Dove?
Amoria.
Oh,
non è fatto in modo, ma sei
domani.
Ma che bravo! Che cosa? Sai, tira tutto così, sta dicendo per toccare, così non c'è un tipo di
bambino. No, ma è può tenere qualche cosa?
Sì. Sì, sì. Sì, sì. Sono le cose, non tutti le cose, come si vengono da...
Grazie.
Enderina, come ti stai? quando ci lascia dai capelli, e non sempre la mamma prima.
La mattina sì.
Posso fare una gran confusione?
Sì, tesoro, guarda, qui ci sono le caramelline.
Che minuto è qui la Merighi stasera? No, no, posso. Posso, lascio da trovare le caramelle, figurati se non
c'è. C'è il
lancio, no, non posso. Posso. Eccola le caramelle. Allora, tanti saluti a tutti, tanti bacioni a tutti, tanti belle cose a tutti.
E Dani
non viene più mai.
Mai più
ha detto.
No, perché ci ha rinnegato.
Sì.
Perché siamo troppo stupponi.
Sì.
È un'altra compagnia.
Sì, ha detto che lui assolutamente non viene più.
Invece c'è il
ritagli fortemente della mamma dello struggimento. Prendi le caramelle.
Ma certo, tesoro mio.
Posso anche distribuire?
Certo, questo è il tuo compito, no?
Sì, distribuire.
La tua gentilezza, vero? Compito.
Eh sì, ma fa qualcosa, distribuisci le caramelle. No, ora.
Io l'ho preso nel tuo limite, tesoro, con noi. Senti, il nostro caro amico di Tesoro andrà benino, no? Con quel disturbo che ha, non c'è da stare preoccupati, no?
Questo regala alla veglia. No, un po' no, con lui posso parlare, per carità.
Tutta la scatola, eh?
Tutta la scatola, no, no, una sola.
Ah, una.
Non puoi parlare per una cosa brutta o per una cosa bella.
No, ti domandava, non le puoi parlare per una ragione buona o per una ragione brutta?
Non posso dire.
Ciao, sì, prego.
Sì. Prendi, facciamo un po' di delle cose. Allora, senti, ho lasciato un po' una cosa bella. Non sono disposto perché deve andare via.
Va bene, tesoro mio, Lilli, cara. Senti, Lilli, quelli di Brescia.
Sì,
cominci a fare divina. Oh, hai capito. Lilli, quelli di Brescia, quando verranno o non verranno mai?
Un po' di roba da buttare alla gente.
Da buttare alla gente?
Tutto il muro sporcato.
No, Lilli, per amor di Dio,
sarebbero rimasti senza risposta.
volontà esisterà per la prossima riunione. Ed allora, figli, noi occuperemo diversamente queste serate, per così dire, certamente non dando a questo significato quello che comunemente si intende dare come mondanità. Questa sera si presenteranno alcune entità. La prossima volta avrò un colloquio a solo con ciascuno di quelli che questa sera sono qua presenti. Nessuno in più. Solo come abbiamo fatto altre volte.
La dite vero? Allora ci sentiamo nel Cristo.
Certo. Adesso io vi lascio momentaneamente.
Dali perdona, avrei due domande da farti. Posso?
Sì.
Il maestro Maselli chiede se quando sarà opportuno potrebbe presentare a voi due creature che voi già conoscete, così lui mi ha detto. Tu puoi rintracciarle di una di queste creature, tu hai già detto a lui un tempo, è un caro figliolo. E l'altra non so chi sia.
Per noi tutti voi figli siete dei cari.
Lo so, ma mi sperava che potesse essere accettato più facilmente, ecco, ad una eventuale riunione, insomma.
Non sarà possibile.
Non sarà possibile.
Non sarà possibile questa introduzione di nuovi elementi.
Cari.
Sono spiacente di dover dire questo.
Va bene. Perdonami, Dali, è per la signora Martellini di cui Lilla aveva detto sì, ma chiedi, devi chiedere a Dali.
Intanto, per la prossima volta non sarà possibile.
No, certo, ma in futuro, io dicevo.
Penso di sì.
Pensi di sì?
Penso di sì.
Grazie.
L'altissimo solo.
Sì, l'altissimo è voi.
Adesso recitate a voce, dico alta e mi sommessa, Padre nostro, per favorire, no, la concentrazione.
Padre nostro che sei, sia santificato il nome tuo, sia fatta la tua volontà come in cielo e in terra. Dacci di giorno in giorno il nostro pane, rimetti a noi i nostri debiti, e fa che noi li rimettiamo i nostri debitori. E fa che non siamo sotto tentazione, ma liberi dal maligno. In perciò che il tuo è il regno, la giustizia e la misericordia, oggi e nei cicli generatori, in tempi eterni. Amen.